i Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo oggi il nostro spazio parlando di autorevoli colleghi che si occupano di carcere proprio come noi attraverso il mezzo radiofonico. Si chiama Liberi Dentro Eduradio, il progetto sviluppato grazie alla collaborazione di una rete bolognese formata da insegnanti del CPA metropolitano, formatori, assistenti spirituali e volontari che da anni operano all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna e che hanno vissuto in parte l'esperienza del blocco provocato dall'emergenza sanitaria.
La situazione globale di emergenza da Covid ha determinato, infatti dal 23 febbraio, la necessità di limitare l'accesso alla scuola e alle altre attività trattamentali ordinariamente gestite all'interno dell'istituto, con evidenti ripercussioni negative sulle condizioni di vita della popolazione detenuta.
La proposta del progetto Liberi Dentro Eduradio come programma radiofonico e radiotelevisivo è stata in grado di raccogliere, oltre alla necessità di ristabilire una vicinanza a distanza, altri vantaggi non trascurabili per la situazione straordinaria in cui ci si era trovati. Ascoltiamo allora Caterina Bombarda, collega e fondatrice di Eduradio.
Eduradio è un'esperienza che nasce, se posso dirlo, proprio dal cuore dei tanti volontari che tutti i giorni entrano nelle carceri, in particolare nel carcere della Dozza. Se dobbiamo fare un pochino di storia di questo progetto, tutto è nato all'indomani di due date ben precise, l'8 e il 9 di marzo del 2020, con le famose rivolte carcerarie che hanno coinvolto dal sud Italia oltre 50 istituti penitenziari e tra questi purtroppo anche la casa circondariale bolognese. Ci siamo chiesti come poter continuare le attività risocializzanti e anche la didattica in distanza per mitigare l'isolamento delle persone detenute, che in quel momento ci stavano scrivendo tantissime lettere in cui erano si sentivano spaventatissimi perché non sapevano da dentro che cosa avrebbe implicato questo processo di chiusura totale delle carceri. Quindi se la presenza fisica doveva essere limitata dalle norme stringenti da contagio, la voce almeno quella no, quindi forse rimaneva l'unico modo per trasmettere un cosiddetto, tra virgolette, contagio positivo, cioè quello emotivo e coinvolgente delle voci. È partita subito una cordata di solidarietà e di partecipazione attiva di una rete bolognese formata da alcune realtà che da tempo operano all'interno della Dozza con un'associazione di volontariato, ma anche il CPA metropolitano, che è il centro per l'istruzione degli adulti, quindi tutti gli insegnanti. E quindi Eduradio nasce per tenere insieme le voci di tutti gli insegnanti di questo CPA, ma anche delle associazioni di volontariato che avevano grande desiderio di continuare a occuparsi delle persone detenute.
Voi siete partiti sostanzialmente in un periodo davvero difficile, no? Quello appunto della punta massima di pandemia. Dialogare o coinvolgere gli ospiti della casa di reclusione di Bologna in un periodo di doppia detenzione, che era quella della detenzione ordinaria e quella appunto della detenzione dovuta anche all'interruzione dei colloqui, l'interruzione anche di ponti con il mondo esterno e del valore primario, diciamo così, dei volontari, come si riuscite a centrare degli obiettivi?
Ma attraverso sicuramente un dialogo molto importante, fondamentale, stringente con l'istituto penitenziario e con anche i garanti comunali e regionali. Questa cosa io ci tengo veramente a sottolinearla, il valore fondamentale del dialogo, di esserci trovati lì. Io mi ricordo precisamente quando è scoppiata la protesta, mi stavo scrivendo con il direttore del carcere, superando tutte le formalità ci siamo scritti proprio, gli ho detto mi dispiace, ho detto, cosa posso fare, cosa possiamo fare per aiutarvi, perché in quel momento è uscita tutta l'umanità di una situazione che sembrava esplodere, cioè quelle immagini ce le ricordiamo tutti dei detenuti sui tetti in vari istituti penitenziari, veramente non si sapeva che cosa sarebbe potuto accadere, quindi anche l'apertura di concedere un programma di questo tipo, che in tempi normali sarebbe stato difficilissimo perché la burocrazia in istituti penitenziari è una cosa quasi inaggirabile, quindi Eduradio nasce in un momento in cui loro, gli istituti penitenziari, avevano bisogno di un supporto da parte dei volontari e degli insegnanti, tutti quelli che non potevano entrare a fare il loro lavoro o il servizio di volontariato in quel momento, per tenere calma anche la situazione e rassicurare le persone all'interno.
Se secondo il tuo punto di vista e anche secondo la tua esperienza, ma perché è così difficile raccontare ciò che di buono avviene al di là del muro?
Questa secondo me è un po' un vizio di forma, siccome io e te proveniamo dallo stesso ambiente, un po' quello giornalistico, del raccontare un pochino sempre le cattive notizie, questo bisogna dirlo. E poi fanno fatica a emergere questi aspetti, diciamo, buoni del carcere, perché all'esterno sembra che non esistano, cioè del carcere, come dire, butti via la chiave, non ti interessa più niente. E allora anche chi fa l'informazione sul carcere magari tende a sottolineare gli aspetti negativi più che quelli positivi, e invece i positivi ci sono. E io mi accorgo quando faccio il mio lavoro che tante persone si sorprendono dall'esterno a sapere che, per esempio, all'interno del carcere a un numero di 700 detenuti in questo momento sono quasi lo stesso numero di persone che nel corso di tutta la settimana entrano per fare il loro lavoro. Quindi è un ambiente molto, è vero, chiuso, ma c'è molta commistione di persone che entrano e escono. Quindi è un valore fondamentale. Noi pensiamo che il carcere sia un quartiere della nostra città, dovrebbe essere considerato un quartiere di ogni città per consentire il reinserimento delle persone detenute. Ed è per questo, riconoscendo anche questo valore, che da ultimo, nell'ultima edizione di Eduradio, si è inserita ASP Città di Bologna, che si occupa di tutti i servizi dello sportello, mediatori, eccetera, per i detenuti, lavori, sanità e tutto quanto, per sostenere il nostro progetto e fare delle pillole, fra virgolette, per insegnare, cioè far capire ai detenuti quali sono anche i loro diritti, i loro servizi, quello che possono fare all'interno per prendersi cura non solo della loro salute, ma anche dei loro percorsi di mediazione culturale.
Dunque, la scelta dei mezzi radiofonico e televisivo, così come ci ha detto Caterina Bombarda, sono risultati più semplici e immediati, sia per chi opera dall'esterno, sia per chi ascolta da dentro, per favorire una comunicazione a distanza e consentire un servizio fruibile in autonomia.
E a questo, naturalmente, si è aggiunta l'opportunità di comunicazione diretta. Uno dei problemi più rilevanti in carcere, infatti, è quello della comunicazione interna delle istituzioni carcerarie con detenute e detenuti per attività, iniziative e sportello informativo.
Il servizio radio TV ha consentito in questi mesi di lockdown di raggiungere potenzialmente tutti nel più breve tempo possibile. Abbiamo intervistato fratello Ignazio De Francesco, l'altra grande colonna di Eduradio.
Il mio inizio di lavoro in carcere come volontario è stato circa 10-11 anni fa. Io ero tornato dal Medio Oriente dopo molti anni, dove ho studiato l'arabo, mi occupo di Islam. E un volontario, che è un mio anche confratello, mi ha detto: guarda, il carcere si è trasformato, ci sono tantissimi detenuti musulmani e nessuno che si occupa di loro, perché non c'è ancora un accordo pieno con l'istituzione per un'assistenza spirituale in carcere. Quindi io, in un modo un po' particolare, sono entrato, diciamo, come cappellano dei musulmani. Sono un monaco cattolico, però parlando la loro lingua, avendo abitato tanti anni in Medio Oriente, sono entrato proprio per occuparmi di loro. In un carcere come la Dozza sono il 70% degli stranieri, in Italia sono tra 10 e 12 mila persone e sono 20 mila i detenuti stranieri, quindi è una comunità molto eterogenea, molto multicolore quella delle persone detenute, e quindi pastorale vuol dire oggi sempre di più, questo lo sanno i cappellani benissimo, e occuparsi di persone di ogni religione, di ogni fede e anche di non fede, portare una parola di speranza. Su questo poi si è inserita l'emergenza della pandemia, che ci ha costretti a trasferire le voci da fuori, e quindi è iniziato questo progetto radiofonico e televisivo.
Parliamo proprio dell'efficacia di questo strumento, strumento radiofonico e strumento televisivo. In un periodo, in un circuito mediatico in cui vengono solo esaltate, vengono solo sottolineate quelle che sono le esperienze negative che avvengono all'interno del carcere, invece voi vi trovate un po' anche come noi, tutto sommato, ad accendere invece i riflettori su quelli che sono i circuiti virtuosi. Quanto è complessa questa operazione in un ambito tutto sommato così ostile?
Bisognerebbe partire da questa considerazione. In una cella, bisogna dire forse meglio camera di pernottamento, camera di detenzione, la televisione rimane accesa 17 ore al giorno all'incirca, e poi ci sono le radio che non sono di dotazione a tutte le persone detenute, ma sono in possesso di tanti detenuti. Quindi radio e televisione, in un mondo che non ha accesso a internet ancora, a differenza di altri paesi, la radio e la televisione rappresentano l'unica finestra sull'esterno, e quindi è molto importante la finestra quotidiana. Se pensiamo, anche i quotidiani entrano, ma con più fatica, ecco, ci sono alcune edizioni, ma veramente la finestra sul mondo è la radio e la televisione. Per noi si è trattato di approfittare di questa occasione, di questa emergenza, per trasformare uno strumento che è in mano totalmente alle persone detenute. Le amministrazioni penitenziarie possono semplicemente sigillare dei canali e aprire degli altri per quanto riguarda la televisione, invece l'FM è accessibile a tutto. Comunque, da uno strumento che è tangente al progetto educativo, a farne un protagonista del progetto risocializzante, secondo modelli che io direi indicherei solo una punta avanzata, che è Prison Radio Association in Gran Bretagna, nata nel 2007 da associazioni benefiche, poi ha ricevuto tanti fondi anche dallo Stato e oggi trasmette 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno, con un progetto propriamente educational, con produzione anche di programmi che coinvolgono anche le persone detenute. Non è l'attività in presenza, che non può essere mai sostituita, tuttavia è una presenza che arriva direttamente nella stanza dove le persone detenute vivono per grandissima parte della loro giornata, quindi può essere veramente una voce amica, portare dentro cose diverse dalle solite e anche portare al di fuori, nel mondo esterno, un'immagine diversa del carcere, che non è solo la rivolta, non è solo la sofferenza per la pena, ma c'è anche tanta cultura in carcere. A tutto questo collabora il progetto di Eduradio.
E cambiamo argomento. Nel 2014 nasceva nel carcere di Barcaglione, Ancona, l'orto sociale curato da Coldiretti. Da allora il progetto si è ampliato, arrivando a coinvolgere 60 detenuti su base volontaria, dei circa 90 che ospita l'istituto di pena.
Nonostante la pandemia, il 2020 si chiude in attivo con circa 30 quintali di ortaggi prodotti e nuove varietà come cavoli e fave, che sono stati consumati all'interno della struttura, e un piazzamento tra i finalisti della fase regionale degli Oscar Green 2020.
A raccontarci la storia di questo progetto, chi lo ha curato fin dall'inizio, cioè Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Coldiretti Ancona.
È stato in un momento difficile della mia vita, purtroppo per la perdita della mia signora, mi ero ripromesso di fare qualcosa di positivo nel sociale. Casualità ha voluto che in quel preciso momento iniziava, diciamo, a farsi avanti la possibilità nelle carceri di iniziare a fare l'orto sociale. Sono stato chiamato, essendo io il presidente regionale dei pensionati, meglio di noi hanno ritenuto che non poteva esserci altra categoria perché eravamo già nel settore.
Pomodori, peperoni, zucchine, ma anche cocomeri e meloni, perché il carcere è dotato anche di serre riscaldate, tutti prodotti che poi vengono consumati all'interno dell'istituto in una sorta di autosussistenza. Ma avete mai pensato o provato a venderli?
Prodotti orticoli no, ortofrutticoli. Mentre per gli altri prodotti che vengono realizzati all'interno del carcere, come l'olio d'oliva e il miele, quelli sì, tramite la Coldiretti, che io ho cercato di poter dare questa opportunità nei mercatini di Campagna Amica una volta all'anno, solamente sotto il periodo natalizio, dove le nostre bancherelle vanno nella piazza e noi siamo ad Ancona, e si è data la possibilità anche ai prodotti del carcere, facendo uscire anche dal loro ambiente che dei detenuti più meritevoli, per poterli reinserire il più facilmente possibile, il prima possibile, nell'ambito della vita normale.
L'emergenza sanitaria in corso, come ha cambiato, se lo ha fatto, l'attività dell'orto sociale?
Per ciò che riguarda i prodotti, siccome sono per autoconsumo, la sanità è più garantiti dei nostri prodotti, io penso che non ci siano, in quanto sono tutti prodotti che vengono realizzati senza l'uso di prodotti chimici, visto il successo che sta ottenendo questo biologico, è anche doveroso e giusto che anche all'interno del carcere venga usato questo criterio di biologico. Loro hanno apprezzato enormemente questi nostri prodotti e hanno fatto notare anche le differenze tra i prodotti che vengono direttamente prodotti lì e i prodotti che mangiano solitamente tramite forniture che le vengono fatte dall'esterno del carcere stesso.
Ultimamente ai detenuti viene rilasciato anche un attestato di partecipazione a questa attività dell'orto sociale, una professionalizzazione importante che li rende produttori agricoli o è più un'occasione di riscatto che li rende produttori di speranza?
Io egoisticamente parlando devo dire che la soddisfazione sarebbe quella che un domani diventassero veramente anche loro degli agricoltori, sia perché è una categoria che nel bene o nel male, sapendo fare coltivare i prodotti agricoli significa assicurarsi le materie prime per alimentarsi. È un motivo in più per loro che subito difficilmente magari riescono a trovarsi una collocazione esterna lavorativa, invece con un pezzettino di orto potrebbero riuscire non solo a far bisogno ma poter realizzare anche prodotti per la vendita esterna.
Lei ha curato questo progetto fin dall'inizio, c'è stato anche il caso di un detenuto che grazie alla collaborazione tra la struttura carceraria, il comune di Ancona e la Coldiretti ha potuto scontare l'ultimo anno di pena lavorando all'esterno in un'azienda privata del settore agricolo. Come si sente a dare concretamente un futuro a queste persone?
È una cosa bellissima. Questi detenuti, standoci a contatto, a seguito di parlarci continuamente, si sono convinti che gli errori commessi è il passato e quindi vedere anche per il futuro.
E a proposito dell'orto sociale di Barcaglione, esperienza quasi unica nel sistema penitenziario italiano, è appena stato rinnovato fino alla fine del 2023 il protocollo d'intesa tra Regione Marche e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per Emilia-Romagna e Marche, che prevede, tra le altre cose, anche un ampliamento e una diversificazione delle attività zootecniche presenti nella struttura. E ci spostiamo ora in Liguria. Si chiama Il cielo in una stampa e da 5 anni è la tipografia attiva nella sezione maschile della casa circondariale di Genova Ponte Decimo.
E si tratta di una succursale della tipografia ecologica KC del capoluogo ligure. Il titolare Giacomo Chiarella, dopo anni di volontariato in carcere con la venerata Compagnia di Misericordia, porta avanti un progetto per formare persone detenute al lavoro di stampa e legatoria. La nostra Giada Aguilino l'ha intervistato per noi.
È nata nel 2016 perché io già andavo in carcere come volontario e mi ero accorto che comunque la cosa che serviva di più per queste persone detenute era proprio il lavoro. Allora, avendo io un'azienda anche diciamo improntata un po' sulla sensibilità ambientale, quindi tematiche sociali, ho detto proviamo ad aprire una succursale operativa della tipografia all'interno del carcere.
Qual è il vostro obiettivo dal 2016, cioè da quando avete fondato questa succursale?
E fin da subito quindi l'obiettivo è stato quello di intanto insegnare un mestiere che in particolare è stampa e legatoria ai detenuti. L'obiettivo era quello sia di insegnare che occupare il tempo nel tempo della loro detenzione e anche immaginare che poi un domani, quando poi usciranno, possano avere, oltre che qualche soldino in tasca, anche una professionalità da spendersi. E diciamo che sono diversi i detenuti che ormai abbiamo coinvolto dal 2016. Inizialmente li attiviamo una borsa lavoro per insegnargli il lavoro e poi arriviamo anche ad assumerli, quelli che veramente riescono bene nel loro lavoro, perché poi noi in effetti il loro stipendio arriva proprio da quello che loro stessi producono, quindi non è che c'è una dinamica di assistenzialismo, ma c'è proprio una dinamica aziendale.
Ecco, ha detto che i numeri negli anni sono cresciuti.
Diciamo che da quando abbiamo iniziato abbiamo formato 28 persone al momento ci sono due persone impiegate, perché poi c'è anche, diciamo, il discorso delle persone che entrano e che escono. Quindi, per esempio, lo scorso anno un signore albanese, nostro dipendente, che era arrivato ad essere dipendente a tempo indeterminato, nel senso finché stava dentro, finalmente è uscito, e anzi lo saluto, Johnny, che magari ci ascolta, e lui è uscito e ora già comunque lavora, è tornato con la sua famiglia in Liguria. E questo per noi è già un grande obiettivo.
C'è un momento che ricorda volentieri, appunto proprio un'occasione offerta per un nuovo futuro a queste persone?
Mi è venuta un po' la pelle d'oca una volta che abbiamo poi attivato delle altre borse lavoro con dei ragazzi nuovi, e sono arrivato lì alla Chetichella, che loro stavano già lavorando, e sentivo uno dei detenuti che io avevo formato inizialmente che stava spiegando a degli altri detenuti le cose, e proprio con, mi sembrava, amore per il lavoro, insomma con impegno, gli stava spiegando: no, devi fare così invece che così, noi facciamo anche molti libri, e vederli, diciamo, proprio intenti nel lavoro. Mi ricordo quel momento benissimo.
Ha parlato della sua tipografia come una tipografia ecologica, trasmette questi valori di rispetto dell'ambiente, del creato, anche in carcere?
Certo, allora intanto siamo riusciti, nonostante che siamo appunto all'interno di una casa circondariale, ad avere un contratto di energia nostra con energia rinnovabile. Poi abbiamo portato la stampa a cera, ad acqua, quindi proprio diciamo quella prevista dallo standard EcoPrint, che è la principale, l'unica certificazione di processo di stampa sostenibile. Loro, io li sensibilizzo, ovviamente quando parliamo di ambiente loro, cioè, già arrivano con la testa nei loro problemi, però pian pianino gli stiamo anche spiegando che proprio nella fase produttiva esistono delle aziende, in particolare noi siamo una tipografia, che riescono a rispettare l'ambiente, e loro si impegnano in questo. Come anche cerchiamo sempre di fargli capire che il loro lavoro, per il fatto che sono all'interno di un carcere, vale di più, cioè gli facciamo capire che le persone fuori a volte sono anche disposte a pagare non per forza il prezzo più basso, ma purché sia fatto in un'ottica di economia carceraria.
La pandemia non ferma Artiviamoci, il progetto di laboratori d'arte di ICS Onlus, attivo da 11 anni nelle carceri di Alessandria. Ovviamente i lavori artistici hanno dovuto ridimensionarsi, e così ad esempio nella struttura del San Michele si è iniziato a produrre mascherine per tutti gli istituti di pena della città, ma è stato tenuto in piedi anche un singolare laboratorio grafico che unisce i linguaggi dell'immagine e della parola. Ce lo racconta l'architetto Piero Sacchi di ICS Onlus.
Non avendo la possibilità di far uscire le opere che noi abbiamo all'interno, spesse volte sono anche opere su commissioni, anche di grande formato, e abbiamo pensato di poter utilizzare la stampa, le radio locali e i social per creare questo collegamento con un'attività che usasse altri strumenti. La parola del giorno, che si svolge in due laboratori settimanali, noi affrontiamo di volta in volta tecniche diverse.
E come si svolge questo connubio tra parola e immagine?
Il nostro messaggio in pratica si compone di una parola, facciamo l'esempio per esempio di colloquio, un'immagine che si riferisce a questa parola, poi un haiku, è una tecnica giapponese del Settecento per cui in un componimento poetico di 17 sillabe si sintetizza quasi un'immagine fotografica fatta di sensazioni necessariamente legate alla natura. E facciamo un esempio di quello su cui stiamo lavorando oggi, partendo da una poesia di uno di loro, quindi era molto più lunga. Questo haiku si è ridotto a braccia di luna, vuoto il sentiero a mezza via. E questo può parlare in un certo modo al detenuto, ma in modo diverso a chi legge.
Attivi in presenza anche laboratori di disegno e incisione. Perché tutta questa varietà e cos'è secondo lei che spinge un detenuto verso le discipline artistiche?
Il nostro è un percorso trattamentale che è aperto tutta la settimana in un grande laboratorio che è dotato per diverse tecniche. Noi facciamo fotografia, disegno, siamo nati come bottega di pittura, abbiamo prodotto molte opere di grande formato per il Museo di Marengo, per l'università, per monasteri. Uno non scende semplicemente per distendersi o divertirsi, scende per fare effettivamente un'attività lavorativa, artigianale, che ha poi un impatto sulla società.
Nel 2020 avrebbe dovuto svolgersi anche la terza edizione del Festival delle Arti Recluse, poi rimandato a tempi migliori. Che cos'è esattamente?
Nel Festival noi diamo spazio, per esempio, a tutto il lavoro che svolgiamo con i collaboratori di giustizia, in collaborazione anche con il Salone del Libro di Torino, per esempio Gherardo Colombo, siamo riusciti a farlo ugualmente online, sia all'interno della scuola che all'interno del carcere. Portiamo molti studenti all'interno del carcere, facciamo conferenze e ci viene messo a disposizione il Salotto Bello dell'Arte Alessandrina, che è Palazzo Cuttica, che è un museo d'arte dove noi abbiamo potuto esporre.
La potenza del linguaggio artistico speriamo sia cosa nota a tutti. Qual è invece la sua forza dietro le sbarre? È capace di liberare almeno l'anima dell'uomo, ancorché recluso?
Il mio concetto non è quello di fare arte terapia. Vorrei proprio che si liberasse la mente da questo aspetto che chi è dentro è dentro secondo una visione patologica dell'uomo. Le persone che sono dentro sono di grande ricchezza. La possibilità dell'arte è quella di incontrare tempi, spazi e cose che non si aveva avuto l'opportunità di incontrare nella vita precedente, cosiddetta libera. Questo per la verità vale sia per i liberi che per i ristretti. Quello che porta è alla scoperta di una parte di se stessi che non si conosceva, e quindi persone che non sapevano di avere certe attitudini le scoprono, e questa scoperta spesso è travolgente, nel senso che ti cambia effettivamente la vita.
E con la testimonianza di Piero Sacchi di ICS Onlus si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticanews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.